Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.
I Rush con Tom Sawyer, Billy Pappagallo con voi. Oggi è lunedì 23 marzo 2020, sono 9.45. Con me nel The Rock Show, come di consueto, Maurizio Panicone, Alessandro Tirocchi. E l'altro giorno avevamo in collegamento telefonico l'ex ministro Giulio Tremonti. Abbiamo parlato con lui delle così, conseguenze di portata mondiale della crisi economica che purtroppo sta arrivando e che inevitabilmente insomma sarà materia di dibattito. Mi è da dire, quasi spero di concentrarmi presto sulla crisi economica, lasciando da parte, no, la crisi evidentemente sanitaria, l'emergenza che stiamo vivendo dal punto di vista delle persone appunto che devono salvare delle vite umane. Ci concentreremo magari più in là su quello, ma insomma abbiamo avuto flash e il nostro Tremonti ci ha detto: ma io non sono un grande amante della musica rock, però ho l'onestà di dirlo. Devo dire che ho apprezzato l'onestà, però il nostro ospite di oggi, poi magari entreremo in dettaglio, mi pare di poter dire dalla richiesta musicale che ci ha fatto, mi pare di poter dire che insomma è un intenditore. Intanto gli diamo il buongiorno al dottor Giampiero Toffizzi, direttore unità operativa complessa malattie infettive e patologie dell'università clinica dell'ospedale Spallanzani. Dottore,
buongiorno, dottore.
In collegamento, buongiorno.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Eccoci, allora.
Grazie per questa definizione.
dalla richiesta musicale, poi avremo di parlarne, insomma, mi pare di poter dire che di rock se ne intende. Poi entriamo nello specifico.
Sono grande.
Sì, ma non è detto che sempre sia insomma sinonimo di essere esperti di musica rock.
Comunque diciamo che mi piace la musica, mi piace la musica in genere, il rock fa parte ovviamente della mia giovinezza, però mi piace molto la musica in genere, anche il jazz, musica etnica, ho veramente tanti gusti musicali. Pazzia tutti quanti.
La buona musica. Allora, dottor Toffizzi, quando tutto questo sarà finito, noi la invitiamo qua in studio e facciamo una bella chiacchierata e mandiamo tutta la musica scelta da lei, un'ora di playlist scelta da lei.
Grazie.
Intanto
grazie,
le chiedo la prima domanda, insomma, che inevitabilmente le faccio: come siamo messi al momento, qual è la situazione, facendo una fotografia a oggi, almeno per quanto riguarda lo Spallanzani, quindi Roma, su questa emergenza che stiamo vivendo?
Ma innanzitutto buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori, veramente è un piacere parlarvi. Io so che voi siete una radio storica di Roma, quindi effettivamente è una cosa molto, molto importante questo passaggio che avete fatto oggi. Da un punto di vista generale, i dati che vengono puntualmente riferiti alle ore 18 dalla Protezione Civile ci danno l'idea, diciamo, di qualcosa che si sta, o perlomeno che si è lievemente modificato in termini sia di nuovi contagi ma soprattutto in termini di mortalità, dopo i dati dell'altro ieri e dei giorni precedenti che francamente mostravano una drammaticità senza uguali, tanto da farci diventare praticamente il paese al mondo con più morti per coronavirus al mondo. Questa è una cosa che francamente mi ha colpito molto, come credo che abbia colpito molto l'opinione pubblica. Quindi è una situazione, diciamo, che in qualche modo dà dei segnali probabilmente anche positivi. Quello che succede nel Lazio è comunque, rispetto alle aree calde, alle aree drammaticamente rosse della zona, diciamo, del nord Italia, la nostra situazione è tendenzialmente in controtendenza, nel senso che noi abbiamo un numero costante di nuovi contagi che per il momento non riescono a scalfire l'efficacia, l'efficienza, la tenuta del sistema sanitario regionale,
bene.
che si è difeso molto bene, devo dire, con una operatività senza precedenti, nel senso che nella regione sono stati identificati, o meglio a Roma sono stati identificati, fino a 5 centri che dovrebbero gestire pazienti Covid, quindi pazienti con coronavirus, uno dei quali è appunto lo Spallanzani, che in questo momento momento, e vengo alla vostra domanda precisa, in questo momento è come dire sold out, è pieno, con un turnover comunque di pazienti molto elevato, nel senso, e questo è il dato importante, che dimettiamo anche tanti pazienti, nel senso tanti pazienti tornano a casa, vanno nei vari centri di appoggio che sono stati creati, perché anche questo è un'altra intuizione che c'è stata in regione, di creare anche dei supporti di carattere logistico per persone che hanno problemi a casa, di isolamento fiduciario eccetera, per cui sono state individuate delle situazioni abitative, diciamo gestionali, che ci danno la possibilità di poter posizionare questi pazienti dopo la dimissione.
Allora, grazie dottore, senta, mi scusi, volevo chiederle, ovviamente questa è una bella notizia che noi impacchettiamo e ci teniamo anche per buon umore, fortunatamente. Volevo chiederle, in merito a tutte le diciamo anche le voci che stanno girando, noi stiamo leggendo anche posizioni molto contrastanti sia da un punto di vista medico che farmacologico e quant'altro, stanno accadendo queste voci incontrollate rispetto a taluni farmaci piuttosto che altri utilizzati in presunte parti del mondo, allora perché non li utilizziamo? Ecco, chiediamo a lei, che insomma voglio dire a più titoli forse sicuramente di noi, di poter chiarire un pochino in merito al discorso farmaco. Noi stamattina abbiamo provato a dire che un farmaco non è che si può prendere e assumere così, andiamo per tentativi, ha bisogno di una casistica. Ecco, ci può dire lei esattamente il suo punto di vista, la sua posizione medica su questo argomento?
Allora, è piuttosto netta la mia posizione e adesso ve la illustro. C'è un secondo, una seconda infezione, a mio avviso, un secondo virus che gira incontrollato su tutti i social, che sono appunto le fake news, e a queste noi dobbiamo dare una risposta in termini anche di contenuti. Ieri per esempio nel nostro istituto è stata diciamo creato un pamphlet, un documento molto snello di circa una decina di pagine, molto semplice da leggere, dove sono illustrate tutte le caratteristiche della malattia e anche della terapia, della gestione del paziente e via dicendo, proprio per contrastare questo tipo di cattive notizie che qualcuno un po' mascalzone cerca di mettere in giro per creare panico, per creare sconcerto nelle persone, mentre invece noi dobbiamo dare sicurezza, dobbiamo dare sicurezza, tranquillità, e dobbiamo dare soprattutto, come dire, trasparenza di informazione e qualità di informazione. Quello, tornando alla sua domanda, in particolare io so a che farmaco si sta riferendo, ma in particolare non è un farmaco che sembra che sia studiato in Giappone, da quello che sembra. Io credo che bisogna invece attenersi a quello che noi abbiamo. Noi abbiamo in questo momento, stiamo iniziando una serie di sperimentazioni su farmaci molto importanti, che sono farmaci prodotti da un'azienda americana, il Remdesivir, e i farmaci hanno necessità di fare un percorso da un punto di vista sia da un discorso da un punto di vista normativo, ma anche da un punto di vista etico, vanno rispettati dei passaggi che sono indispensabili. Chiunque vuole avere informazioni sui farmaci che vengono, diciamo, utilizzati nella pratica clinica dell'infezione da coronavirus può accedere tranquillamente al sito dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. In questi contesti si possono avere le informazioni che l'utente desidera.
Certo. Allora, ci sono parecchie domande. Io vorrei rubare, insomma, qualche minuto del preziosissimo tempo del dottor Dofizi per provare a rispondere a queste domande. Intanto c'è un nostro ascoltatore storico, il mitico Doc Max, dottor Massimo Marignani, che scrive: grande Giampiero, salutavelo, quindi un saluto da parte del dottor Marignani,
grande
amici, che apprezzerà moltissimo, secondo me Max apprezzerà moltissimo, apprezzerà
musicale. Lui è un vero musicista,
grande chitarrista. Comunque chiedono qui un nostro ascoltatore, Emi, gli puoi chiedere se nel caso in cui un paziente oncologico ricoverato entra in contatto con un infermiere contagiato è d'obbligo di metterlo previo tampone? Ci chiedono.
No, non ho capito la domanda, scusate.
Cioè, un paziente, nel caso in cui un paziente oncologico ricoverato entri in contatto con un infermiere contagiato, se chiedono se è d'obbligo dimettere questo paziente previo tampone.
Ma se il paziente è ricoverato?
Sì. Sì.
Beh, se il paziente è ricoverato significa che c'è un motivo per essere ricoverato, non è che può essere mandato dimesso e mandato a casa così tu cura. Se c'è ricoverato c'è un motivo, per cui in questo caso dovrà essere mantenuto in soprattutto in una stretta sorveglianza cosiddetta sindromica. La sorveglianza sindromica consiste nell'osservare se il paziente matura una situazione clinica per cui significa che la malattia si è in qualche modo appalesata e se il paziente sta peggiorando da quel punto di vista, certo, clinico.
Certo. Ci sono parecchie domande, parecchie questioni sul tema dei tamponi. Moltissimi chiedono come mai non si fanno abbastanza tamponi. Ci sono persone che stanno a casa, dice io ho tutti i sintomi, però non riesco a farmi fare il tampone.
Allora, partiamo da un presupposto importante, sì, che questa è una epidemia che non può essere controllata facendo i tamponi. Questa è un'epidemia che può essere controllata obbedendo da responsabilmente da cittadini a delle disposizioni.
Sì.
Venire al lavoro la mattina e trovare decine e decine di persone che continuano a correre, a girare, a vedere, a portare a spasso il cane, non può andare bene.
Okay.
E questo non è che ve lo dico io, il dottor D'Offizi, ma ce l'hanno detto i nostri amici di Wuhan, che lunedì scorso sono venuti qui allo Spallanzani,
sì,
a portarci, diciamo, e a rappresentarci la loro, esatto, sì, la loro partecipazione, la loro esperienza, con i quali abbiamo avuto anche uno scambio di opinioni da un punto di vista scientifico e assistenziale molto importante. Ma loro ci hanno detto, dice, ma Roma è troppo piena di gente, troppe persone gira. Allora, questo è il primo passaggio importante. Sì. Le persone devono capire, sì, i ragazzi devono capire, voi siete una radio che si rivolge principalmente a un pubblico ovviamente giovanile, le persone devono capire che devono stare a casa,
sì,
si tratta di un sacrificio molto importante, gli eroi non sono soltanto i medici, gli eroi sono tutte le persone che lavorano e contribuiscono a non diffondere questa infezione.
Certo.
Dal punto di vista del tampone occorre dire questo, ci sono delle posizioni che sono diverse. E da questo punto di vista la posizione forse più aperta è quella di fare il tampone a tutta la popolazione,
sì,
sulla base di un'esperienza che è stata fatta per esempio nella cittadina di Vo Euganea, che però rappresenta uno studio che è stato condotto dal professor Crisanti, che ha mostrato effettivamente dei dati molto importanti per quello che riguarda il contenimento dell'infezione, ma quello era uno studio, era fatto su una popolazione molto limitata. Farlo su un territorio importante come potrebbe essere il territorio della nostra regione, della nostra città o della nostra nazione, è pressoché impossibile da un punto di vista gestionale. E poi ci dovremmo ripetere questo tampone in maniera, certo, continuativa, almeno ogni 48 ore, cioè non è che uno che fa il tampone poi, chiaro, ha, certo, la certezza che non è stato, chiaro, contagiato
potrebbe essere contagiato, certo,
in questa situazione, diciamo, capito, che ognuno deve fare la propria parte, no?
Bravissimo.
E quindi anche noi cittadini dobbiamo
contribuire. Bravissimo, ognuno deve fare il proprio gioco, la propria parte. Se tutti fanno la propria parte e rispettano le regole, io stamattina venendo ho sentito in radio che è stata sorpresa una persona positiva che portava a spasso il cane,
sì,
cioè io adesso voglio dire, non so se voi avete conferma di questa notizia, però a me sembra una cosa inverosimile, insomma,
sì,
veramente inverosimile.
Sì, allora su questo una parola definitiva e poi la lasciamo. Allora, innanzitutto Silvia chiede un paziente asintomatico, che quindi non sa di essere positivo proprio perché è asintomatico e non sicura, può guarire in quanto tempo dalle risultanze attualmente? E poi le volevo chiedere, quindi aggancio due domande, le volevo chiedere una parola definitiva sul discorso. Allora, dobbiamo stare a casa, questo diciamo l'abbiamo capito, o tendenzialmente dovremmo averlo capito tutti, però la distanza di sicurezza, lavarsi bene le mani, su guanti e mascherine, ecco qui una posizione, bisogna metterli,
confusione,
non metterli, ecco un po'
allora,
di chiarezza.
La mascherina chirurgica, sì, è importante e va messa. La mascherina chirurgica in qualche modo evita che persone che possono avere la malattia in qualche modo emettano questi droplet nuclei, queste particelle in cui è inglobato il virus. Rispetto invece a tutta un'altra serie di fake news che giravano sempre sui social, su WhatsApp eccetera, riguardo alla presunta presenza di virus sotto le suole delle scarpe, diciamo sull'asfalto, in altre, insomma, ci sono degli studi che sono stati anche pubblicati su riviste molto autorevoli sul New England, che fanno vedere come sia assolutamente marginale, sia assolutamente limitato questo rischio, non è assolutamente importante. Io credo che bisogna basarsi sulle cose, diciamo, che le autorità sanitarie hanno rilasciato e hanno evidenziato in maniera molto chiara: la distanza di sicurezza, la mascherina, il lavarsi le mani, non toccarsi e non portarsi le mani in bocca, sugli occhi e nel naso, tutte quelle piccole misure che possono essere estremamente, diciamo, semplici da fare e che ci possono tutelare. Un'altra cosa che circolava ieri e che pure ha destato anche in me una certa rabbia è stata un altro documento in cui si parlava del pulire le zampe del cane quando torna da fuori, sì, e via dicendo. Questa è un'altra sciocchezza clamorosa, non c'è bisogno, non bisogna fare chissà quali interventi diciamo su di pulizia, sì, di prevenzione. Ci sono delle indicazioni che sono scritte dall'Istituto Superiore di Sanità, dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute. Io credo che queste siano sufficienti, le altre non servono.
Bene, grazie, parole chiarissime,
grazie,
da parte del dottor Dofizi, che al quale chiediamo se potremo magari nei prossimi giorni, compatibilmente chiaramente col suo lavoro, disturbarlo nuovamente per qualche collegamento telefonico.
Con piacere.
Ci lasciamo con la versione di Nutbush City Limits di Joe Bonamassa e Beth Hart, scelta da lei.
Gran bella scelta.
Sì. Due grandi interpreti, sì. Interpreti.
Bene, la ascoltiamo insieme.
Buona
intanto
giornata.
La ringraziamo, grazie per il suo lavoro. Buona
grazie
giornata
a voi ragazzi, buon lavoro anche a voi. Anzi, volevo aggiungere un
piccolo commento.
Secondo me anche il vostro ruolo nell'offrire, diciamo, una programmazione musicale coinvolgente può aiutare le persone anche a stare meglio a casa, perché noi ci dobbiamo mettere anche nei panni di chi sta a casa, specialmente magari i positivi, i contatti eccetera, che vivono una situazione di grande disagio, magari chiusi in case che non tutti possono avere, anche delle case particolarmente, diciamo, attraenti dal punto di vista abitativo, e quindi magari voi, le televisioni eccetera, possono contribuire migliorando la qualità del proprio messaggio, migliorando la qualità delle proprie trasmissioni.
È quello che cerchiamo di fare, dottore.
Grazie mille
anche per averlo sottolineato. A presto, grazie.
Un caro
dottor
saluto.
Dofizi,
arrivederci.
Dottor Giampiero Dofizi del ospedale Spallanzani, grazie a tutti.
Ciao.
The Rock Show finisce qui proprio con la richiesta del dottor Dofizi, Nutbush City Limits nell'interpretazione di Joe Bonamassa e Beth Hart. Ciao a tutti, a domani.
Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.